Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, una nuova puntata di Pensatech. Un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. Beh, qua da questi studi, quelli di Mura di Porta Galliera, che già cominciano a prepararsi all'appuntamento del fine settimana, quello di ABC Digitale. Beh, ve lo stiamo ripetendo da un po', ma vi ricordiamo subito l'appuntamento da venerdì a sabato. Venerdì, a partire dalla mattinata, ci saranno i laboratori nelle scuole, qua a cura di Open Group, lo sapete, la cooperativa editore di Radio Città del Capo. E poi la sede si apre a voi tutti quanti a partire dalle 17:30 con la presentazione di un libro e la condizione postmediale del professor Ruggero Eugeni, che sentirete anche in onda questo pomeriggio insieme a Piero Santi. E poi il DJ set della nostra radio, tra gli altri c'è Electric Lorem, che ascoltate anche su queste frequenze proprio questa notte. E poi c'è Upsquare DJ e i visual della Candida. E poi giornatone, perché ci sono ben 20 postazioni previste per sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Tre fili colorati che vi condurranno alla scoperta di robotica e coding, app e giochi. E poi cross-medialità, insomma, il modo differente per vedere l'audio, le fotografie e i video. Gli ospiti sono tanti, sono diversi e noi oggi ne abbiamo due proprio qua. Il primo l'abbiamo al telefono, è Andrea Dresseno, responsabile dell'archivio videoludico della Cineteca di Bologna, a cui do il buongiorno. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno.
Allora, responsabile dell'archivio videoludico, lo ricordiamo, che si trova all'interno della Cineteca di Bologna e che raccoglie migliaia e migliaia di titoli che nel corso degli anni hanno fatto un po' la storia dei videogiochi in Italia e non solo. Ma l'argomento di oggi, l'argomento anzi anche della nostra edizione, la terza di ABC Digitale di quest'anno, sono le emozioni. Insomma, è facile anche pensare, no? Come i videogiochi veicolino le emozioni, a volte positive, molto spesso è quello che magari molto spesso sale alle cronache dei nostri colleghi giornalisti che ne scrivono anche emozioni negative. E allora Andrea, con te vogliamo cominciare a fare un po' un ragionamento su questo. Come i videogiochi veicolano le emozioni e soprattutto come sono cambiate anche nel corso del tempo, insomma ne è passato di tempo da Pac-Man.
Sì, effettivamente il tempo ne è passato. In realtà il rapporto che i videogiochi hanno con le emozioni e con il corpo, perché poi sono strettamente legate le due cose, è abbastanza, direi, intricato, perché diciamo che si gioca su due livelli, dentro lo schermo e fuori dallo schermo. Allora, molto banalmente dentro lo schermo, perché il giocatore è calato all'interno di un corpo virtuale, tendenzialmente, di un personaggio, quindi in qualche modo l'esperienza ludica è un'esperienza di un altro corpo. Un corpo che nel corso degli anni, tra l'altro, si è anche potuto personalizzare, quindi creare anche e modificare a proprio piacimento. E questo è molto interessante a livello di rapporto con il medium, perché in effetti il videogioco consente al giocatore di creare un corpo diverso da quello che è, o comunque di vivere in un corpo diverso da quello che, che la persona nella realtà ha. E questo è interessante perché poi va a incidere sulle emozioni che vengono in qualche modo provocate poi sul giocatore, perché poi, ecco, diciamo che il videogioco le emozioni le rappresenta come qualsiasi altro medium, quindi come un film, come un libro, quindi rappresenta e racconta delle emozioni, però le induce anche sul sul giocatore, e sono cose molto banali, la frustrazione perché se magari si è persa una partita, se comunque non si è affrontato al meglio quel boss e quindi si è morti, quindi, oppure anche la gioia invece per aver raggiunto un obiettivo. Quindi ecco, l'emozione si gioca sempre dentro lo schermo, nella misura in cui viene rappresentata e raccontata, e fuori, ovvero come viene indotta poi in colui che gioca.
L'Avatar, no? Molto prima del film, che insomma ha spopolato anche nelle sale cinematografiche, l'Avatar nasce nei videogiochi.
Sì, insomma, l'Avatar è un concetto che in realtà risale anche al teatro, è un concetto in realtà che anche religioso, quindi viene il videogioco in realtà usa l'Avatar come simulacro del giocatore, come qualcosa d'altro rispetto al corpo fisico. È un ambito molto interessante perché, appunto, come dicevo, c'è l'avatar, quindi una controparte digitale del giocatore, però il giocatore nel proprio salotto fa anche delle cose, nel senso che il giocatore è chiamato anche a usare il proprio corpo secondo gradi differenti, che sono tra l'altro cambiati nel corso degli anni, si sono in qualche modo evoluti man mano che si è evoluta anche la tecnologia.
Quindi allo stesso modo, mentre prima semplicemente il videogioco era veicolato dal mouse e la tastiera o banalmente il joystick, adesso in realtà è il nostro corpo che viene messo in discussione, diciamo che fa parte del gioco.
Sì, il joypad esiste ancora, cioè nel senso che le interfacce, molte nuove interfacce non hanno sostituito le precedenti, ci sono affiancate alle precedenti. Diciamo che il joypad, joystick, tastiera e mouse continuano a essere utilizzati, però nel corso degli anni sono nate anche interfacce diverse che richiedono anche un movimento corporeo più sostanzioso, molto banalmente anche con Wii, quando Wii è uscito nel metà anni 2000, comunque la nuova interfaccia richiedeva di muoversi nel salotto per simulare ad esempio una partita di tennis, quindi il corpo era costretto a muoversi di più, però diciamo che tendenzialmente quindi questo movimento è per gradi, però diciamo che non si è evoluto, diciamo che la tecnologia, con l'evoluzione tecnologica il videogioco ha raffinato gli strumenti a disposizione per coinvolgere il giocatore, ecco, e quindi sono nate interfacce differenti, ora si va anche verso la realtà virtuale con i nuovi visori, quindi comunque sempre di più il corpo viene messo in gioco anche fuori dallo schermo.
Ricordiamo tra l'altro che sabato il progetto Ustica ci porterà una versione del videogioco, il Serious Game, che stanno progettando proprio in versione per Oculus Rift, appunto la realtà virtuale di cui tu prima parlavi. Possiamo fare un parallelismo uscendo dal mondo dei videogiochi, cioè con i Google Glass, che poi hanno avuto anche un successo limitato, ma in generale i dispositivi indossabili, no? La cosiddetta Internet delle cose. Il mondo dei videogiochi entra un po' nella nostra quotidianità.
Sì, in realtà i nuovi visori, che tra l'altro saranno davvero commercializzati, vanno in questa direzione, nel senso che la realtà virtuale come idea negli anni 90 era stata già perlustrata, indagata, poi un po' era morta, questo interesse verso il virtuale era un po' morto negli anni 90, nato e finito in pochi anni. È tornato prepotentemente perché c'è l'idea che il giocatore sia sempre più immerso in questo contesto virtuale, ed è molto interessante perché un'immersione effettivamente è sempre più uno a uno, il giocatore si muove e vede il mondo tramite un visore e tutti gli effetti entra ancora più nel corpo del suo avatar. Sono frontiere molto interessanti a livello teorico ma anche pratico e ludico.
Parlando di videogiochi, non si può non parlare della fascia che maggiormente gioca, cioè quella dei bimbi. Come i videogiochi anche in questi anni hanno influito anche nelle emozioni dei bambini? Sto pensando anche alle frustrazioni che a volte il videogioco porta e la necessità di finire un gioco quando magari non si riesce, sia perché magari il genitore ti obbliga a non finirlo perché magari c'è la cena, o anche perché c'è una diversità di età rispetto alle potenzialità del gioco.
Sì, no, effettivamente ci sono molti effetti poi collaterali dell'esperienza ludica, appunto ci dicevi anche semplicemente di non poter finire un gioco o di non essere in grado di farlo. Sono tutte cose che poi vanno a incidere in effetti sull'approccio che il giocatore ha rispetto al gioco che sta giocando, che appunto può portare anche a un tipo di emozione indotta che può essere anche frustrazione perché non si riesce a completare un livello o a fare un'azione che, richiede il gioco per essere portato avanti. Sì, sono molte sfaccettature da indagare a livello di rapporto proprio tra il giocatore e l'opera che sta vivendo e utilizzando.
Dalla tua esperienza, come imparare a gestirli? Insomma, lo diciamo sia per gli adulti che per i bambini.
La mia esperienza è quella di avvicinarsi al mezzo sempre con curiosità e soprattutto consapevolezza. Cioè consapevolezza del fatto che è uno strumento appunto molto sfaccettato, che ha contenuti molto differenti, adatti a pubblici differenti. Spesso si tende ad avere un pregiudizio, a pensarlo come un semplice gioco. Certo, è un gioco, è un strumento di intrattenimento, ma veicola anche contenuti a volte di un certo spessore, di una certa, e anche maturi. In questo senso il target è bene considerarlo, anche per non poi incorrere in quei timori che spesso veleggiamo relativamente alla violenza nei videogiochi. Spesso i giochi violenti vengono presi di mira, però in realtà sono anche giochi spesso che si rivolgono a un pubblico maturo e adulto. Se poi li gioca una persona più giovane o un ragazzino, è un problema, tra virgolette, perché non sarebbe un prodotto adatto a lui. Quindi è importante conoscerli, ecco, quindi non viverli con paura, ma avvicinarsi e cercare di capirli, di capirne la complessità.
Anche perché ricordiamo, l'indicazione dell'età è sempre presente nei videogiochi.
Sì, perché viene indicata sulla copertina l'età minima consigliata, quindi in realtà colui che gioca, colui che acquista un gioco, ha sempre modo di capire qual è l'età indicata, minima indicata, per poterlo fruire al meglio. Spesso i giochi come Grand Theft Auto, che finiscono spesso sui giornali e vengono criticati, sono comunque giochi rivolti a un pubblico maggiorenne, che purtroppo però vengono anche acquistati da un pubblico di ragazzi giovani. Però non è colpa del gioco, è il fatto che bisognerebbe essere consapevoli di quel che si va a giocare, ecco, conoscere quel che si gioca.
Andrea Dresseno, ci racconti un po' quali videogiochi hai scelto per il pomeriggio di sabato?
Sì, ne ho scelti tre. In realtà sono tre declinazioni diverse del rapporto tra, diciamo, corpo, giocatore e mondo virtuale. Il primo, molto banalmente, è Wii Sports. Wii Sports è abbastanza noto, è stato gioco di lancio del Wii e ha richiesto non per la prima volta, ma in maniera abbastanza forte, di interagire con il gioco in maniera corporea, proprio agitandosi, diciamo, nel salotto, per simulare lo sport poi rappresentato tramite poi il telecomando di Wii. Quindi questo gioco mi sembrava molto esemplificativo di un cambiamento che c'è stato qualche anno fa a livello di interfaccia, che ha coinvolto particolarmente il corpo. Poi Flower e Child of Eden, entrambi i giochi in qualche modo che sono delle avventure. In Flower il giocatore è il vento che guida un petalo in questi scenari molto evocativi. Viene chiamato addirittura Zen Game perché l'atmosfera è molto rilassante, quindi a livello emotivo si cerca di riprodurre un senso di quiete. Al contrario, Child of Eden è un gioco, una sorta di viaggio psichedelico, in cui addirittura si viene chiamata in casa il concetto di sinestesia, cioè dell'integrazione di input sensoriali differenti, visivi, sonori e tattili. Molto banalmente la sinestesia spesso viene definita come sentire il colore o vedere i suoni, quindi una sorta di esperienza multisensoriale molto curiosa e interessante da giocare, quindi la trovata pertinente per il contesto di questo evento.
E allora vedremo un po' il sabato quali saranno le reazioni. Andrea Dresseno, responsabile dell'archivio video ludico della Cineteca di Bologna, grazie mille per essere stato
grazie
con
a
noi.
A presto.
E così, per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, il mondo dei videogiochi che, insomma, come ci ricordava anche Andrea Dresseno, comincia quando siamo piccoli, ma in molti casi continua anche per gli adulti, e le capacità e le esperienze che abbiamo vissuto da piccoli poi ce le portiamo appresso per tutta la vita. E questa similitudine mi aiuta anche a introdurre il nostro secondo argomento di oggi, il nostro secondo ospite che sarà presente anche durante la rassegna di ABC Digitale, in questo caso non il sabato ma il venerdì. E allora do il buongiorno a Andrea Ostillani della cooperativa Anastasis. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Qua nei nostri studi Anastasis si occupa di tecnologia abbastanza particolare, tecnologia che viene creata a supporto dei BES, delle DSA e delle disabilità. Intanto aiutaci a sciogliere sì. questi acronimi che sono un po' da addetti ai lavori.
Sì, in realtà DSA significa disturbi specifici dell'apprendimento e BES, bisogni educativi speciali. Sono due etichette, due macro categorie all'interno delle quali confluiscono tanti ragazzini che in età scolastica effettivamente presentano alcune difficoltà. Quello che in effetti Anastasis ha sempre fatto ormai da oltre 30 anni è quello di sviluppare delle tecnologie funzionali e utili proprio per favorire l'inclusione. E in questo contesto, il contesto scolastico, da oltre 15 anni effettivamente noi produciamo degli strumenti, dei software che favoriscono l'apprendimento e che quindi vanno proprio a supportare, ad aiutare questi ragazzini che magari rientrano in una di queste due categorie.
Com'è possibile che la tecnologia li aiuti in questo apprendimento? Perché, insomma, vecchia concezione probabilmente della tecnologia, se vuoi anche un po' figlia del mondo dei videogiochi, era il è una perdita di tempo oppure è un eccessivo aiuto, no? La calcolatrice sì. per fare i conti durante i compiti in classe di matematica.
Sì, è vero, e infatti qui si aprirebbero veramente due capitoli, due scenari interessanti su cui fare delle riflessioni, perché a volte, soprattutto a livello scolastico, si cade nel confondere il compito dall'obiettivo e quindi a volte, proprio prendendo l'esempio della calcolatrice e magari dell'ambito matematico, che è anche tra l'altro quello che può portare maggiori difficoltà ai ragazzini in generale, anche a chi non è classificato all'interno di queste due categorie, è proprio quello, è pensare che fare 10 espressioni magari migliori la prestazione, quindi faciliti il raggiungimento dell'obiettivo. Ma quando siamo di fronte a un ragazzino che ovviamente per inquadramento oggettivamente diagnostico, quindi non per, come dire, un'autodiagnosi, un'autodefinizione, c'è proprio una caduta in alcune abilità specifiche, e DSA significa proprio questo, disturbo specifico dell'apprendimento, è chiaro che la tecnologia può invece diventare un elemento importante, non come facilitatore, ma come mediatore, per arrivare comunque all'obiettivo. Quindi se io ho una caduta, facciamo un esempio molto molto comune, insomma, a livello di difficoltà visiva, ovviamente il mio strumento compensativo sono gli occhiali. Se io ho una difficoltà invece nella lettura, quindi nella dislessia, in questo caso come caduta specifica, avrò bisogno di uno strumento che in qualche modo mi aiuti a decodificare, quindi a leggere il testo che posso trovare sul libro, che posso trovare su internet, che posso trovare effettivamente all'interno dei supporti che sempre di più sono digitali anche nella scuola appunto moderna. Pertanto in questo caso ci viene in aiuto uno strumento che potrebbe essere la sintesi vocale, che come gli occhiali ci aiutano aiutano lo studente che ha difficoltà di lettura proprio in questa azione di lettura. Quindi liberando, come dire, consentendo allo studente di non concentrarsi più sul compito di leggere, ma favorendolo nel raggiungimento dell'obiettivo, che è la comprensione di quello che sta leggendo. Questo, diciamo, credo che possa un po' aiutare a capire quello che è il ruolo delle tecnologie, insomma, con un paio di esempi.
Hai fatto un esempio che riguarda un apprendimento personale, no? Individuale di un ragazzo. Queste tecnologie possono essere applicate in generale alla classe invece che al singolo?
Ecco, questo è, devo dire, una restituzione che ci arriva già da tanti anni. Noi come cooperativa Anastasis facciamo formazione alle scuole sia sul territorio ma anche in tutta Italia, perché effettivamente siamo una piccola cooperativa di Bologna ma che in realtà è molto specializzata e quindi parlando e lavorando con gli insegnanti, facendo formazione su queste tecnologie che in realtà nascono, pensate, per alcuni studenti, in realtà gli insegnanti ci restituiscono, potrebbero essere generalizzate, potrebbero essere utilizzate con tutti gli studenti della classe, anche perché effettivamente andando in giro nelle scuole troviamo delle realtà di scuole, di aule anche attrezzate con dei supporti tecnologici per esempio sempre più diffusa è la lavagna interattiva multimediale, la cosiddetta LIM, un'altra sigla che introduciamo in questa chiacchierata. La LIM non è altro che una superficie ovviamente interattiva dove l'insegnante, attraverso ovviamente dei sistemi di proiezione, può interagire. Ma può interagire sia con il supporto dell'apprendimento, quindi per esempio il libro digitale, ma può interagire anche con altri programmi che in realtà potrebbero essere proprio i programmi che usano quegli studenti che hanno bisogni educativi speciali. Questo è veramente un meccanismo virtuoso perché consente di generalizzare anche certe strategie di apprendimento, che poi di fatto la strategia di apprendimento è proprio il vero obiettivo, no? Che la scuola dovrebbe in qualche modo veicolare e accompagnare. È chiaro che in classe abbiamo 20-25 ragazzini, tutti diversi, alcuni dei quali magari che hanno anche diagnosi di dislessia, e quindi l'insegnante deve trovare anche nel suo ruolo una strategia didattica per cercare di arrivare a tutti. E quindi in questo caso, ancora una volta, le tecnologie possono, non sono risolutive, non è matematico, però possono sicuramente essere di supporto.
Tra l'altro, tra i bisogni educativi speciali c'è anche il tema di cui si parla molto, del fatto che ci sono tanti bambini stranieri, quindi che hanno anche bisogno di un approccio linguistico perché imparano una seconda lingua in realtà quando vanno a scuola.
E tra le altre cose, ecco, in effetti bisogni educativi speciali è una macro categoria veramente dove credo che ognuno di noi adesso, soprattutto nella vita, in un momento della vita può essere, può ricadere in questa definizione, perché possiamo avere insomma momenti anche evolutivi, no, della nostra crescita dove abbiamo magari bisogno di particolari attenzioni, e in questo caso effettivamente l'esempio della lingua straniera non è un esempio assolutamente fuori luogo, anzi è centrale, perché il ragazzino straniero che deve comunque entrare in un contesto scuola italiana e quindi lavorare come prima lingua con l'italiano, in realtà avrà difficoltà di lettura, avrà difficoltà di decodifica, e quindi paradossalmente lo strumento compensativo che invece è pensato con la sintesi vocale per chi ha una difficoltà, diciamo una dislessia, in realtà potrebbe avere una ricaduta anche per quello studente. Ma ancora di più vado oltre, perché adesso abbiamo insomma parlato della sintesi vocale, in realtà un modello didattico ampiamente riconosciuto anche proprio dal mondo della scuola è l'uso delle mappe concettuali, e anche questo, come dire, è una strategia didattica che può essere effettivamente sviluppata anche con carta e penna o con la lavagna di Ardesia, ma in realtà se si riesce a implementarla attraverso l'uso di tecnologie diventa tutto molto più dinamico, interattivo, multimediale, coinvolgente e affine alle modalità di apprendimento dei nostri ragazzini, perché effettivamente i nostri figli nascono già immersi nella tecnologia e poi magari vanno a scuola e si trovano una situazione che non è al pari passo di come invece vivono fuori dalla scuola, e quindi sicuramente insomma tutto questo modello può essere funzionale.
Una domanda brutale, e poi chi paga?
Ecco, l'aspetto economico ovviamente non è trascurabile, mai. C'è da dire che ci sono diverse opportunità, diverse situazioni, nel senso che le scuole, devo dire per la nostra esperienza, sempre, purtroppo sempre meno, hanno disponibilità finanziarie per poter accollarsi anche proprio l'acquisto di queste strumentazioni, sia tecnologiche che software. La famiglia è chiamata a rispondere in qualche modo, e in questo caso la famiglia può ovviamente orientarsi su diverse offerte anche di programmi, che ci sono programmi ovviamente gratuiti, programmi a pagamento, ci sono software anche che si scaricano come app, quindi sui vari tablet, perché anche questo è un altro contesto classe, un altro modello di classe digitale. Alcune classi hanno i tablet, altre hanno i PC, sono mondi che ancora, come dire, non sono ancora del tutto convergenti, e quindi la famiglia effettivamente è ancora centrale in questo. Però ovviamente il parallelismo lo riporto a quello degli occhiali, cioè laddove il proprio figlio ha un'esigenza, ovviamente la famiglia è chiamata a trovare una risposta. E quindi è chiaro che trovare un paio di occhiali calibrati, presi dall'ottico, con le lenti antiriflesso, progressive, eccetera, eccetera, ha un costo più alto, però in teoria la qualità della vita dovrebbe essere migliore.
E allora quali esempi ci portate domani qua, nella sede di Open Group?
Allora, domani in realtà ci saranno due colleghe che lavorano all'interno dei nostri servizi psicopedagogici che Anastasi svolge presso la propria sede. In particolare lavorano con i ragazzini in doposcuola specialistico e in realtà porteranno alcuni laboratori legato al tema dell'iniziativa, quindi il tema sono le emozioni, il tema sono anche la scoperta dei cinque sensi. Quindi fondamentalmente la nostra idea è quella di creare dei piccoli momenti di incontro con gli insegnanti, che sono per lo più della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e cercare di presentare attraverso l'uso delle tecnologie e l'uso anche dei nostri programmi, in questo caso saranno Super Quaderno e Super Mappe, tutti questi laboratori alla scoperta delle emozioni, alla scoperta della sintesi vocale, ragionando in questo senso. Magari alla scuola dell'infanzia non sono ancora strumenti centrali per l'apprendimento, anche perché siamo in una fase dove l'apprendimento avviene effettivamente sotto forma ludica, sotto forma esperienziale, però se già a livello ludico vengono presentati, quando poi crescendo, quindi alla scuola primaria, dalla seconda, terza elementare, quarta elementare, dovrà essere necessario magari per alcuni studenti dover introdurre questi strumenti, è chiaro che tutto è molto più semplice, perché non si rischia che magari quello studente o quegli studenti che devono usarli lo rifiutino perché gli altri non lo conoscono. Invece diventa proprio un elemento condiviso per tutti e in particolare per loro.
Quindi stiamo parlando della fascia di chi comincia a imparare a leggere e scrivere.
Esatto, sì, perché effettivamente i disturbi specifici dell'apprendimento possono essere diagnosticati solo dalla seconda elementare, dalla fine della seconda elementare per quanto riguarda la dislessia, mentre per la discalculia, che sarebbe la difficoltà legata agli aspetti numerici, al calcolo, dalla fine della terza elementare. E quindi sono strumenti che per l'apprendimento vero e proprio dovrebbero essere inseriti in quella fascia di età e poi che accompagnano poi i ragazzi per tutto il percorso scolastico. Sono strumenti che poi mutano, evolvono e anche i ragazzi stessi dovranno ovviamente maturare delle scelte nel tempo. E ovviamente noi partiremo con quelli pensati per la primaria.
Allora, Andrea Stillani, presidente della cooperativa Anastasis, noi siamo in chiusura, però chiaramente per maggiori informazioni potete andare sul sito anastasis.it e poi vi ricordo anche l'appuntamento con ABC Digitale, insomma, a partire dalla mattina i laboratori con le scuole primarie e dell'infanzia e poi appuntamento aperto a tutti a partire dalle 17:30 di domani, quindi venerdì 11 marzo, e poi sabato dalle 15 alle 18. E così siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Pensatech. Io vi saluto e poi l'appuntamento è ancora con Pensatech, una puntata speciale proprio sabato durante ABC Digitale. Andiamo in onda tra le 15:30 e le 16:30. Ciao a tutti e buon ascolto, buona giornata.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È stato offerto da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna. Martedì e mercoledì sera, Corto Soccorso, la clinica dei progetti elettronici. Quando Google non basta, ci sono le persone. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, seguici su Twitter, @Pensatech.